E il secondo appuntamento, siamo nell'anno sacerdotale, ricordavamo, come questo cammino per riscoprire e fare memoria dei sacerdoti che hanno insegnato, ce ne sarebbero tanti, c'è solo l'imbarazzo, dicevamo l'altra volta. Stavolta, dopo aver guardato Don Tovoni, vogliamo vedere padre Torino Marcolini. Per Sant'Andrea ricorre anche quest'anno il 40° della costruzione del villaggio Marcolini. Allora, sono tre appuntamenti che sono stati pensati proprio anche per quell'aspetto. Il primo era stasera, all'inserirsi all'interno di questa catechesi nel fare memoria. Il secondo sarà il 10 maggio, nella serata della messa, là dove c'è il monumento. E poi sarà il pranzo che lo desidererà il 6 giugno qui in oratorio, durante la festa dell'oratorio.
Non c'è voglio... gloria.
Sì, dici padre gloria, forse. Non è già così. Il sacco vuoto non sta in piedi, perciò bisogna, qualche volta ci si sforza, ma bisogna tentare. Lasciamo subito la parola al padre e ascoltiamo volentieri, grazie.
Saluto tutti, buonasera, anche i reverendi parroci. E spero che Don Dino mi perdonerà se qualche cosa non sarà proprio secondo, diciamo, le norme. Probabilmente qualcuno di loro hanno conosciuto Marcolini, no? Quindi hanno presente la figura di questo sacerdote che andava in giro sempre con la veste aperta e la fascia al vento, no? Veste aperta perché la nostra veste non ha i bottoni, per quello è tenuta dalla fascia, e le scarpe sempre sporche. Tra pochi giorni comunque ricorre l'anniversario della sua nascita, perché era nato il 9 di marzo, 9 marzo nel 97. Presentare la figura di Marcolini non è facile. Non è facile perché era una persona molto particolare. Particolare, direi, come prete, particolare come persona in sé, e particolare anche, come l'avete conosciuto voi, come colui che ha ideato le cooperative per i villaggi, per le case. Ora, padre Marcolini era il secondo figlio di una famiglia di 5 figli, 2 femmine e 3 maschi, di cui uno morì molto giovane. Famiglia abbastanza buona, frequentò il Tartaglia, riuscite a capire? L'istituto Tartaglia, e frequentava anche l'oratorio della pace, perché non abitava molto lontano. Frequentava l'oratorio della pace per il catechismo, per il gioco e anche per lo studio. E insieme con lui frequentava l'oratorio un certo Giovanni Battista Montini, che abitava poco distante dalla pace, cioè in Via Grazia. Quindi questi personaggi furono ragazzi insieme e frequentavano in modo diverso l'oratorio. Ora, padre Marcolini, dopo aver frequentato l'Istituto Tartaglia a Brescia, si iscrisse all'università a Padova per ingegneria. Però a Padova faceva ingegneria civile e ebbe alcune disavventure, diciamo, dovute alla sua situazione anche familiare. Così che fu costretto a rientrare a casa e iscriversi a Milano. L'iscrizione a Milano voleva dire cambiare indirizzo di ingegneria, e scelse l'ingegneria meccanica e si laureò in ingegneria meccanica nel 1920 con 110 elode. Guardate che allora l'università non è come quella di adesso, era piuttosto dura, difficile, specialmente per la parte scientifica. Il Politecnico di Milano a quel tempo era la migliore facoltà che ci potesse essere al nord Italia. e si laureò con 110 e lode, col massimo quindi, e trovò subito lavoro a padre Marcolini. Allora non era padre Marcolini, il giovane Marcolini. E lavorò e divenne direttore dell'Officina del Gas di Brescia. Quindi un posto piuttosto di prestigio a quel tempo. Tanto è vero che anche allora vigeva l'assunzione provvisoria. Assunzione provvisoria perché era il periodo di prova e poi veniva riconfermato fino a quando non ci sarebbe stata quella definitiva. Quindi lui si laurea nel 20, nel 21 è direttore dell'Officina del Gas, però pur essendo ingegnere e quindi pur avendo un incarico di prestigio, frequentava comunque sempre l'Oratorio della Pace. E allora l'Oratorio della Pace vi era un giovane padre che veniva da Vigevano, che era poi padre Caresana, vi era un altro padre che poi era Bevilacqua, e insieme a lui in quegli anni incominciò a frequentare, perché era più giovane di lui, quello che poi diventerà vescovo a Crema, padre Manziana, Carlo. Quel periodo non era un periodo così facile, perché era il periodo dove cominciava anche la dittatura fascista, no? Periodo direi piuttosto intenso. E quindi i giovani di Brescia erano, diciamo, politicamente anche impegnati. E la pace diventava un punto di riferimento. Non è che la pace facesse politica o discriminazione delle persone, accoglieva un po' tutti. Ovviamente, come fu detto, la pace a quel tempo, quindi i padri, insegnavano a pensare ai ragazzi, a pensare con la loro testa, non tanto con delle idee precostituite. Quindi a questa scuola crebbero i Montini, crebbe Manziana, crebbe Marcolini e tanti altri personaggi a Brescia che poi divennero anche collaboratori di quello che sarà poi padre Marcolini. Dopodiché, dopo che lui divenne, diciamo, direttore all'Officina del Gas, pensò anche di fare un'altra laurea. Si vede che aveva molto tempo a disposizione. E fece la laurea in matematica e fisica a Padova. Ora, perché questo? Perché padre Marcolini non era una persona comune. Aveva una testa, noi diremmo oggi, di quelle sopraffine. Era una persona che aveva un'intuizione, io ci ho vissuto insieme da parecchi anni fino a quando è morto, al 78, ma aveva un'intuizione, una capacità di capire le cose che pochi l'hanno avuta e ce l'hanno anche oggi. Facendo per esempio la laurea in matematica, lui quando spiegava ai ragazzi, cominciava all'inizio spiegazione, ma alla lavagna era talmente veloce nel fare i passaggi che dava subito una spiegazione, un'esposizione, per esempio, dei teoremi, cosa che altri insegnanti non sapevano fare. Comunque, nonostante le due lauree, non mancò di vivere profondamente la vita spirituale. Ecco, noi siamo abituati a pensare a padre Marcolini come quel prete che divenne imprenditore e fece i villaggi. Prima di essere imprenditore, prima di essere ideatore di villaggi, fu prete. Ma direi, anche qui, un prete particolare. Un prete che aveva una pietà profonda e un senso della preghiera altrettanto profondo. Certo, di liturgia capiva ben poco, però non passava giorno che lui non celebrasse. Ogni giorno lui celebrava. Doveva essere costretto a letto per saltare la messa. Ovviamente la celebrava tante volte la sera o in tarda mattinata, quando per esempio non si poteva celebrare la sera, ma sempre, sempre la messa. E vicino a questo il breviario. Sono gli elementi fondamentali della vita di un prete. Questo non c'è dubbio. E questo l'ha imparato proprio frequentando l'oratorio, per esempio. Perché all'oratorio, a quei tempi, per i ragazzi che frequentavano quando erano più grandini, veniva insegnato loro a usare come preghiera la liturgia delle ore, vedi per esempio le lodi, il vespro e la compieta, cosa che noi abbiamo acquisito, non noi preti, ma i laici in genere hanno acquisito con il Concilio Vaticano II, ma qui siamo nel 1920, 1924 e così via, quindi agli inizi, diciamo, della scoperta della preghiera comune. Allora alla pace veniva insegnato questo, oltre che a pensare con la propria testa. E quindi Marcolini riuscì, direi, a vivere profondamente la sua vocazione sacerdotale proprio attraverso l'iniziazione alla preghiera che fece sua quando poi, divenendo prete, nel 1927, insieme al padre Manziana, divenendo prete, poi non dimentico mai, nemmeno nel tempo della prigionia. Voi sapete che padre Marcolini ebbe nella sua vita dei momenti altrettanto particolari. Per esempio, partecipò alla Prima Guerra Mondiale. Lui nacque nel 1897, quindi fu sottotenente nella Prima Guerra Mondiale. E ebbe modo di distinguersi, tanto è vero che gli diedero la croce di guerra. Questo da laico. Quando divenne prete, poi, nel 27, fece la vita, diciamo, dell'insegnante, oltre che del prete. Siccome era laureato in matematica, per esempio, insegnò matematica al liceo classico. Insegnò matematica delle canossiane. Insegnò matematica in seminario, a San Cristo, quando c'era il seminario là. Insegnò per tanti anni religione, quando la religione non aveva l'insegnamento ufficiale. Fu uno dei primi, insieme a padre Cottinelli, ad insegnare religione nelle scuole a Brescia, quando non erano ancora stipendiati gli insegnanti di religione, per esempio. Fu una scelta che i padri della pace fecero e poi divenne poi la legge statale degli insegnanti di religione. Direi che svolse per almeno 30 anni l'insegnamento, intervallato però dalla guerra. Nella guerra lui, nella Seconda Guerra Mondiale, lui partì come cappellano, prima sul fronte occidentale e poi fu cappellano degli alpini, fu cappellano degli aviatori, con gli aviatori fu in Sicilia, per esempio, ma soprattutto lui divenne cappellano degli alpini e come tale venne anche fatto prigioniero nella Caglia. Prigioniero che lo portò a vivere, direi, il suo sacerdozio nei campi di concentramento, nella famosa guerra di Russia e quello che ne conseguì. Ecco, vi sono delle testimonianze, per esempio, nel campo di concentramento, della vita del campo di concentramento, che veramente sono particolari. Particolare era lui, ma tutti gli avvenimenti che visse furono particolari. Nel campo di concentramento riuscì sempre a celebrare, o palesemente o di nascosto, riuscì sempre ad avere quel po' di vino, quel po' di pane per celebrare la messa. Ma vicino alla celebrazione, tutti i giorni confessava e, diciamo, le le note che noi abbiamo ci dicono, e anche il suo diario, ci dice che in media confessava dai 100 ai 150 prigionieri al giorno. Confessavano, faceva direzione spirituale, cercava di tenere alto il morale di questi prigionieri. Una nota particolare di padre Marcolini, siccome lui era ufficiale, i cappellani allora erano ufficiali, aveva diritto di vivere nelle baracche degli ufficiali. Non ha mai voluto. Ha sempre vissuto insieme ai prigionieri di qualsiasi parte venissero, ha sempre dormito o in terra o sui tavolacci come dormivano i prigionieri, mangiava quando gli capitava di mangiare la sbobba che davano i tedeschi nei campi di concentramento, ma sempre con i prigionieri. Si racconta anche che quando arrivò al campo di concentramento non aveva la gavetta per prendere da mangiare. Mangiò quel po' di brodo che veniva dalle rape, faceva cuocere le rape, così si legge, nel coperchio di una gavetta che gli aveva dato un prigioniero, perché non aveva neanche quello. Figurati quanto mangiava in un coperchio di gavetta. Eppure il suo attendente, perché aveva un attendente essendo ufficiale che viveva con lui, nel diario scrive che lui, pur mangiando poco, riusciva a dividere quel poco anche con chi non riusciva a, diciamo, ritirare quello che veniva distribuito. Pensate che il campo di concentramento riuscirono con le scatolette, ed esiste ancora nel Museo della Resistenza, un ostensorio fatto con le scatolette, con le gavette, un ostensorio, perché riuscirono a fare anche la famosa giornata del Corpus Domini con questo, diciamo, ostensorio. Quindi, tanto per farvi capire come quell'uomo che sembrava, perché allora era non in grande salute, era piuttosto instabile anche nel suo modo di camminare, lo ricordate, penso, ecco, ma lui riusciva ad essere prete nei momenti più strani, nei momenti più difficili, sempre vicino ai suoi, rincuorando, benedicendo, scuotendo anche, perché delle volte voi sapete che nelle difficoltà si va giù anche di morale, ma lui riusciva a far questo. Dopo questa esperienza, così sommariamente, vero, perché non posso riuscire a spiegare tutta la personalità di Marcolini, quando torna a Brescia, riprende l'insegnamento, torna a Brescia nel 1946, riprende il suo insegnamento, in particolare l'insegnamento di religione, all'ITIS, che adesso è l'Istituto Castelli, che andò per tanti anni, quindi la scuola superiore. Nel frattempo però, vicino al suo insegnamento, vi era il suo, diciamo, interessamento per le varie realtà sociali che vi erano a Brescia nel dopoguerra. Ecco, forse i più anziani ricordano, più di me, perché io ero piccolino nel dopoguerra, ma ricordano che Brescia era per il 40% distrutta dai bombardamenti. E vi erano nell'attuale periferia di Brescia i cosiddetti sfrattati, erano quelli che non avevano più la casa, i libici, per esempio, erano, direi, delle famiglie che vivevano nelle baracche, nei luoghi di fortuna, nelle baraccopoli come ci sono adesso nelle grandi bidonville che noi abbiamo, che so io, in Messico o in Africa, c'erano anche a Brescia. È da lì che incomincia a nascere l'idea della casa, a padre Marcolini, frequentando, perché frequentava insieme anche a Don Wender, che vedrete la settimana, la prossima volta, frequentava questi, diciamo, agglomerati di persone, chiamo agglomerati perché erano messi insieme così, proprio come venivano, gente che non aveva casa, andava, che so io, ai Libici, che era di fronte al cimitero, gli sfrattati del Ponte Mella, quella zona lì, insomma. E quindi incomincia a frequentare queste persone e incomincia a interessarsi anche dei gruppi benefici tipo la San Vincenzo. La San Vincenzo, voi sapete che era nata a Brescia proprio per aiutare queste persone che avevano bisogno di tutto, che non avevano nemmeno da mangiare. Era un po', non a livello come adesso la crisi, ma la crisi è veramente... Era nera, e lui riusciva attraverso le sue conoscenze a procurare quello che poteva servire. Il pregio di padre Marcolini fu quello di intessere delle conoscenze con persone che poi lo hanno potuto aiutare. Non so, per esempio, per far dei nomi, a Brescia il Beccaria, per esempio. Ingegner Beccaria fu uno di quelli che poi, andando alla FIA, lo aiutò moltissimo. Adesso non so, tanto per farvi capire, senza allusioni di niente, l'onorevole Andreotti a suo tempo lo aiutò moltissimo con la costruzione dei villaggi. Ebbe attraverso i Montini la conoscenza, per esempio, di alcuni bancari che poi lo aiutarono attraverso la ideazione, diciamo, delle cooperative della famiglia. Anche perché poi nel frattempo divenne il cappellano anche degli imprenditori, un'associazione di imprenditori cattolici che a Brescia c'è tuttora, e facendo il cappellano lui fece in modo di avere quelle amicizie opportune. Questo per dire che cosa? Che fu veramente un prete che spese tutta la sua vita per gli altri. Nei cosiddetti altri c'è anche la congregazione dove vive. Perché io credo che se padre Marcolini non avesse avuto la pace non sarebbe stato padre Marcolini, perché la congregazione gli ha permesso di esprimere la sua personalità sempre. Ma il suo pregio fu questo: amò molto la congregazione, a meno che non fosse a Roma o in gita con qualcuno dei suoi magus, come chiamava loro i muratori, non dormì mai fuori casa, mai. Rientrò sempre in congregazione, fu sempre presente alle riunioni di congregazione, a tanti atti comuni lui è sempre stato presente. Questo ve lo posso testimoniare, visto che ci ho vissuto insieme. Un uomo, direi, che oggigiorno è eclettico. Però prima di tutto fu il prete che si rese conto che la dignità dell'uomo è tale che va aiutata ad essere come dignità. L'uomo deve trovare il suo posto nella società, ma con dignità. E quindi l'idea di costruire delle case gli venne proprio guardando alla necessità di quelle persone alle quali lui aggiungeva Gesù Cristo. Perché qui qualcuno, se se lo ricorda bene, in qualsiasi ora che un muratore o uno che cercava lavoro andava da lui, lo trovava magari col breviario in mano e insieme, prima di salutarlo, gli faceva il segno di croce sulla fronte. per dire che il tocco e il segno del sacerdote lo aveva in qualsiasi situazione lui si trovasse. Direi di una generosità estremamente grande. Guardate che fu una persona che ebbe l'occasione di manovrare, lo diciamo oggi, parecchi soldi. Non gli rimase attaccato niente. Visse, non parlò mai di povertà, ma visse la povertà. Lui non aveva mai bisogno di niente. Aveva una tonaca sola. La lavava quando andava a trovare il Papa. Se no era sempre impolverato, era sempre, diciamo, era un po' trasandato, ecco. Tanto è vero che sua sorella brontolava comunque sempre perché gliela portava troppo sporca e pretendeva che il giorno dopo fosse pronta perché doveva andare a Roma. Ma lui, quelle cose lì non erano importanti, non era importante quello che mangiava, non era importante quello che vestiva, e aiutava tutti. Lui è vissuto da povero ed è morto povero, non aveva niente. I mobili che aveva in camera sua non erano i suoi, erano quelli della congregazione. Non aveva niente, neanche le lenzuola, perché le lenzuola gliele dava la congregazione, per dire, no? Lui, come insegnante, prendeva il suo stipendio, versava il tanto alla comunità e poi il resto lo dava a tutti quelli che glielo chiedevano, che avevano bisogno. Ma prima di dare i soldi, e la sua filosofia mi sembra molto interessante, dice: non si deve offendere la persona facendo la carità, ma si deve mettere in grado la persona di lavorare. E si dava da fare a trovare il lavoro. Magari per poco tempo, magari part-time come diciamo adesso, ma si dà da fare a trovare il lavoro. Come nacque l'idea delle case, visto che avete il villaggio qui? Nacque appunto dal vedere la situazione delle persone, ma in particolare nacque, ci fu un episodio di una coppia che doveva sposarsi, e quello che sarebbe stato il marito aveva risparmiato per potersi prendere una casa, ma quando andò per acquistare la casa vide che i suoi soldi proprio non erano in grado, non potevano fargli niente, non potevano dargli nessuna possibilità. Allora cosa fece? Si comprò una moto, perché con quella moto, dice, posso magari andare in giro a fare dei lavori più, diciamo, in più del mio lavoro per guadagnare qualche cosa. Allora questo fece pensare a Marcolino in una cosa, ed è questa: se noi costruiamo delle case a buon mercato e se questa gente ha qualche cosa di risparmiato, può darlo come acconto sul prezzo della casa. Poi gli fecero presente: ma e il resto? È lì che, avendo le amicizie, incominciò a, direi, farsi strada quello che è il mutuo della casa, perché allora mutui non ne facevano. La casa, le banche facevano prestiti a chi poi poteva pagarli con degli interessi che erano notevoli, e allora attraverso le sue amicizie, tipo Bazzoli per esempio, attualmente della Banca Intesa, riuscirono a fare in modo di inventare la faccenda del mutuo per pagare la casa. L'altra idea fu delle case singole o doppie a schiera. L'idea gli venne vedendo un filmato che veniva dagli Stati Uniti, dove tutte le case erano uguali, casette piccole, al di fuori delle grandi città. E allora lì capì che era importante per una famiglia riuscire ad avere la casa a basso prezzo, riuscendo a pagarla con il mutuo che allora piano piano veniva istituito e lui garantì allora. Poi l'importante è che la casa non fosse, diciamo, non fossero dei casermoni dove le persone perdono la propria identità, ma fossero delle case che potessero dare alle famiglie, perché lui credeva nell'importanza della famiglia, alla famiglia di trovarsi come nucleo per poter poi vivere in modo dignitoso. E pensò ad una famiglia che avesse almeno 2 o 3 figli. Così concepì la casa come il posto dove una famiglia con 2 o 3 figli potesse vivere e nelle ore libere, se volevano, fare dell'orto del giardino. L'orto e il giardino non è nato nell'idea di Marcolini come, che so io, come decorazione verde della casa, ma è nata proprio per dare la possibilità alla persona di riuscire ad abbellire la propria casa, ma anche impegnare il proprio tempo libero, così che non andassero in giro magari per osterie o roba del genere. Quindi concepì, direi, e questa fu un'idea eccezionale, concepì proprio questo come tempo pieno dopo il lavoro nella famiglia. E la casa, non so adesso quelle nuove perché non le ho più viste, ma allora furono concepite sempre con 3 camere da letto: la camera da letto per i genitori, l'altra per le femmine e l'altra per i maschi. Questa fu la sua concezione della casa. E la cosa più grande e importante, che quando i suoi collaboratori concepirono l'idea di fare i villaggi, la prima cosa che lui chiedeva ai suoi collaboratori, magari fosse anche brutta, era la chiesa. Perché diceva il Signore doveva avere la sua casa in mezzo alle case degli uomini. E poi i servizi, vale a dire la scuola materna, l'asilo nido e quelle cose lì. Ovunque, adesso non so da voi, ma ovunque facesse il suo villaggio, ha sempre concepito la chiesa, sempre. E poi la scuola materna, ovviamente, con la presenza delle suore, perché le cercava queste. Un'altra cosa ci tengo a dire su padre Marcolini. Voi sapete che nella periferia di Brescia c'è la chiesa, la parrocchia di Sant'Antonio, via Chiusure. Ora, quando nacque quella parrocchia, nacque perché uno dei nostri padri si interessò, che non fu Marcolini, si interessò, e fu padre Pifferetti all'inizio. Poi questa parrocchia divenne davvero un'esigenza, il vescovo chiese se, allora era Monsignor XIII, chiese se i padri potevano continuare il servizio e si accollarono la parrocchia e i padri. E chi fece il parroco fu padre Bevilacqua, che poi divenne cardinale, fatto da quel famoso giambattista Montini che poi crebbe alla pace e tenne sempre l'amicizia con padre Marcolini. Quando Bevilacqua morì l'anno stesso in cui lo fecero cardinale, ricordo bene, ci fu il problema di avere il parroco a Sant'Antonio. E ricordo bene che in comunità c'era una, diciamo, diatriba, una discussione su chi doveva andare a fare il parroco. Se un uomo di cultura, perché padre Bevilacqua era un uomo di cultura, o se bastava uno per continuare l'azione parrocchiale. Ecco, in questo caso fu padre Marcolini che disse: io non sono un uomo di cultura, ma penso di essere capace di far andare avanti una parrocchia. E divenne parroco di quella parrocchia. Però per lui non fu semplice. Perché? Perché la parrocchia richiedeva spesso la sua presenza, cosa che a lui rincresceva perché doveva lasciare i suoi muratori. Perché lui visitava tutti i suoi villaggi anche quando li stavano costruendo. E a quei muratori li chiamava sempre nelle pause, si mangiava con loro, nella loro gavetta magari, ma andava sempre, per cui essere parroco per lui era una grossa difficoltà. Tanto è vero che poi diede le dimissioni, ma le dimissioni gli le ricrebbero molto, perché si era affezionato a quella parrocchia, perché era una parrocchia politicamente rossa. Allora, adesso fa meno impressione, ma allora, quando c'erano le grosse battaglie fra l'ADC e il PCI, in quella parrocchia le battaglie si fecero, però lui si trovava molto bene, non ebbe mai un problema, per esempio, politico nella parrocchia, né Bevilacqua né lui. Ma perché questo? Perché lui si presentava com'era, un po' squinternato dal punto di vista esteriore, ma con un'intelligenza e con un cuore che pochi possono avere anche oggigiorno. Io non dico che Marcolini era un santo, posso dire che Marcolini era un prete, nonostante tutto quello che abbia fatto. E dire che era un prete vuol dire anche oggi che ovunque lui andasse, anche se non parlava direttamente di Dio, la persona che lo accostava aveva proprio la sensazione vera di avere vicino e di fronte una persona che credeva profondamente e viveva per quello che credeva. Direi che è una figura sacerdotale eccezionale come era eccezionale lui. Lui era un genio della matematica, della fisica, della ingegneria, era capace di risolvere tantissimi problemi con la sua intuizione, ma vi posso dire che è riuscito anche a convertire nel vero senso della parola molte persone, una delle quali anche il suo medico personale, che era una cellula comunista, per dire, no? Riuscì a convertirlo, ma non con le parole, ma col suo modo di vivere lo spirito sacerdotale. Ecco, questa è la testimonianza che posso darvi io, che gli ho vissuto insieme. Dopo, certo, chi l'ha conosciuto può avere così la conoscenza di altri momenti di essere, ma del suo vivere, però io posso testimoniarvi che veramente a suo modo volle molto bene al Signore, volle molto bene alle persone che lui avvicinava. Ma guardate che passava dal prefetto al più disgraziato che poteva esserci e che aveva bisogno di lui. Andava dal Papa come andava così da qualsiasi altra persona. Andava nelle case, per esempio, di coloro che abitavano nei villaggi che lo conoscevano, all'ora di pranzo, gli vergogna d'andare a mangiare, diceva così. E là tutti, salame, la piatta di minestra, contenti di averglielo dato e contento lui perché di aver così condiviso il pasto. Ricordava sempre, per esempio, nelle occasioni di Natale e di Pasqua, faceva passare tutti i villaggi, tutti, anche quelli fuori Brescia, e dava a tutti un ricordo. Poteva essere un'immaginetta, poteva essere anche una piastrella con sulla Madonna, dove lui dietro scriveva con la, di suo pugno, o una preghiera, o un augurio, o un ricordo sacro. Questo anche perché? Perché lui voleva che tutti ricordassero i momenti importanti della vita cristiana. Questo è qualche cosa di eccezionale, insomma. Ecco. Non so se un altro prete, esclusi i presenti ovviamente, siano in grado di... Lui non guidava la macchina, ma si faceva portare dal primo che passava, magari diceva, sì, vi con me, e faceva partire. E i villaggi sono tantissimi, i villaggi sono tantissimi. Fece un villaggio anche per i dipendenti del Vaticano alle spese del Papa Paolo VI, tra l'altro, volevo dire anche questo. Io questo che volevo dirvi, e non so se avete qualcosa da chiedere, fatto troppo presto.
Un po' il dibattito, ci sono anche testimonianze, mi pare che Andrino potete... proprio...
Sì, adesso abbiamo se c'è qualcun altro o qualcosa di...
Prego, prego, prego. Fa piacere sentirla, venga qui.
Padre Marcolini, il mio cappellano.
Ecco, alpino?
Alpino.
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 Di quale? Vestone o...
No, la Tridentina.
Tridentina.
Divisione Tridentina. Ero a Colle Isarco, compagnia comando, e il padre Parcunino vedevo di frequente, la compagnia comando. E allora di lì, all'8 settembre del 43, siamo stati prigionieri. Ancora la sera, rinunciato le armi, compagnia bella, e in un campo di tennis, la notte. E al mattino partiti a piede fino a Innsbruck.
Dall'Isarco
a Innsbruck, e da Innsbruck siamo partiti lì col treno un giorno e una notte con un vagone di bestiame a Hohenstein, e là siamo stato adesso non mi ricordo 3 o 4 mesi assieme,
sì,
tutte le mattine diceva la messa,
è vero, no?
Tutte le mattine faceva la mia,
confessava,
adesso li voglio far vedere come faceva a confessare. Vicino a vicino, da qui a aver paura,
no, no.
Così
è così, qui prendeva, ma si stringeva una...
Ma era il modo di confessare che faceva anche la pace.
No, sì, ma era bravissimo. E pensi che al suo, che serviva la messa, era un po' magrolino. E lui quando davano il rancio,
gli dava
poco, gli vedeva che era, non era poco per lui, pensi che lui non so dove andava a prenderlo, gli portava la razione a lui, sto ragazzo. E quel fatto lì della gavetta, adesso vi racconto un bel fatto. Con la gavetta il coperchio, che non è molto grande, è bello, la gavetta è bella grande, c'è il coperchio, ma io l'ho... picchiato bene, ha fatto un po' di
rotonda.
E il mio amico aveva la gavetta grande, e allora andavamo sotto insieme, io non avevo il coperchio, ma avevo nascosto sotto la giacca, e andavo assieme con la gavetta grande, ora davo la razione a tutti e due nella gavetta grande, e dopo io facevo il giro
con quella
tirata, poi mi è andata avanti un 20-25 giorni, ma dopo mi ha pescato, mi è corso dietro quella, quando prendevo la c'era un coso, un mescolo grande così, con un manico lungo così, e mi è corso dietro quella lavora, via, sono scappato, mi ha preso.
Testimonianza veramente grande. E che se lo ricorda, vede che era un gran prete.
No, bravissimo, buono, mamma mia, sempre. Fatto allora gli dicevo, come facciamo qui, padre? Non andiamo alla nostra casa, non sono state capaci.
Pensi che amica, sta tranquillo.
Calmi, vedrete che e come siamo partiti di là per andare a Innsbruck, c'erano le donne sulla strada che piangevano.
Certo.
Ma lui diceva, fate coraggio ragazzi, guardate che andiamo a casa, e noi poi andiamo a casa, si andava giù di là a andare
Libro,
andare in Italia per andare di qui.
Vi siete divisi dopo, vi hanno diviso.
Dopo non siamo divisi, non più visto perché ho girato mezza Germania.
Sì, sì, sono ma anche lui ha girato parecchi campi. Campi anche lui.
Sono, sono stato tanto tempo, 3-4 mesi assieme, insomma, proprio.
Una testimonianza.
Ecco, oh caspita, la croce del Presidente della Repubblica.
Sì, è la croce.
E medaglia d'onore.
Sì.
Complimenti.
Grazie.
Però queste cose Marcolini non le raccontava. Assolutamente. Le abbiamo sapute dalle testimonianze come le sue, dal diario dell'attendente, ma lui non ha mai parlato di quello che fece, di cosa fece, delle confessioni, niente. Non parlava mai di quello che faceva lui, assolutamente. Ma questo proprio per modestia, non per vantarsi, ecco.
Veramente. Il marito ricorda sempre con benevolenza il fatto che quello
del seno di croce.
Io ho fatto lì, ti sembra come professore, certo. No? Allora dicevo, ci chiamava quando combinavamo qualcosa, ci chiamava che...
Bestia buina.
Allora un po' che fascia di croce, come ti girate? Dice, per un avvio, un pezzo di sedere lì, faccio che se arrivava sempre, dice. Quello te lo trovo, senza sapere.
Ma era un modo affettuoso, diciamo. No, ma no, nessuno si rivoltava, nessuno assolutamente capivano che era da parte sua un modo di accogliere la persona.
Sì. E prima di sposarmi siamo andati a chiedere a lui, che eravamo senza casa,
per la casa.
Sposarci. Allora disse, portem ai Zendis, che per poi del villaggio là, siamo andati a Isio assieme a vedere un villaggio che aveva fatto.
Costruito.
E quando tornavamo confermo di quello che dice lei, dice, vuole passare la contessa adesso. Indi con me, ci sono andati in una casa un po' tipo qui, il nostro ponte Vasellina, era grandissima, era una signora anziana, ma ricordo pure in poltrona, lui gliela ha raccontata un po', quella ha tirato fuori qualcosa da mangiare, così siamo stati lì assieme, ma lui nella sua semplicità, proprio io mi ricordo la tonaca che io allora non lo conoscevo. E
non è sempre ancora sporca.
Mi metto ad andare lì e lui è andato via dalla contessa senza nessun riguardo, mentre questa signora proprio ha tempato per quello che non c'era, e lui ci aveva appunto la casa per me asine, ma era proprio una persona così, era buona.